Torniamo a parlare di nuclei di morte. No.
Oggi dobbiamo parlare come si fa, cosa ci fai della vita quando una volta che sei risolto più o meno. Come
che
fai, come fai a capire la vocazione?
Ricordo che 5 per 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Bentornati su Grateful Monday, il podcast di 5 per 2 pesci. Al microfono Francesco
e Alessandra. No, allora oggi sì, dobbiamo parlare. Per una volta che ci siamo messi d'accordo. Allora oggi sì, dobbiamo nominare i nuclei di morte, abbiamo detto, va bene, ma il punto è arrivare a un altro punto.
Ah, che è quell'altro punto che dicevi?
Il punto è la domanda proprio, tu come fai a capire...
Per andare dove dobbiamo andare?
Ecco, quello...
Dove dobbiamo andare?
Sì, quello là dovevamo dire.
Allora...
Partiamo dall'inizio che poi arriviamo alla fine.
Però il titolo è a che serve i nuclei di morte?
No, il titolo dopo lo diciamo sempre alla fine,
sempre
del podcast.
Alla fine del podcast. Allora, sì, buongiorno. La cosa bella del lunedì mattina è avere le idee chiare, così che puoi affrontare la settimana con quella determinazione e quella lucidità mentale che ti permettono assolutamente di arrivare in fondo alla settimana. Allora, io e Ale in questo periodo ci siamo tanto domandati sul discorso della vocazione, discernimento vocazionale, come faccio a capire la mia vocazione, che ci devo fare con la mia vita è un fallimento, e insomma, e annessi, connessi, parenti, insomma, cugini.
No, poi io sto finendo le ultime pagine di questo libro, e se fosse una grazia, come stare nel dolore cercando di... Sì, no, è vero.
La gente sta aspettando.
Sì, sì. No, perché mi hai fatto perdere. Sto scrivendo le ultime pagine e quindi... Perché sono arrivata quindi a una fase conclusiva, no?
No, non puoi spoilerare il libro.
Ma sì che lo spoilero, ma qual è il problema? È un libro sul dolore che esce ad agosto.
Agosto.
A luglio, appunto, almeno facciamo un marketing di spoileraggio.
Estremo, no.
Cioè, ormai il marketing è sputtanato tutto, no, sputtaniamo il finale.
No, io sono contrario a qualsiasi...
Ma mica è una storia.
Io sono contrario a qualsiasi tipo di spoiler.
Ma che me frega?
La mia religione me lo...
La mia religione invece mi dice fai le cose per amore, spoilera tutto e basta. Ma che te frega?
È brutto.
No, quello che voglio dire è che quando poi ci rifletti sulle cose e ci stai dentro, ho messo insieme tutto un percorso che ho fatto di scrittura con avendo le domande dei ragazzi di Generazione Z, degli Inguaiati, di San Gabriele, eccetera, dei ritiri che abbiamo fatto negli ultimi mesi, insieme, cioè le domande con tutto il percorso che ho fatto con il libro, che è un percorso di come si sta nel dolore, cioè non come si sta, dei punti che io ho capito e condivido. Mm. Il finale, il titolo lo spoilera, e se fosse una grazia, è che sto dolore ti serve a qualcosa. Il punto è che tante volte ci sono due passaggi, un prima e un dopo, cioè prima... Io, ed è quello che ho vissuto in prima persona, prima tu dici io nella vita cammino una gamba sola e questa cosa mi impedisce di vivere davvero. E invece di gamba ci metti, c'ho un'autostima bassa, le mie relazioni sono tutte fallimentari, non riesco proprio a relazionarmi con un ragazzo.
Non ho avuto un padre.
Sono bloccata, ogni scelta la faccio con le aspettative di mio padre addosso, non riesco ad andare avanti all'università, ma non riesco a lavorare. Insomma, ognuno ha le sue ferite, i suoi incastri, eccetera.
Va bene.
E c'è un primo passaggio in cui tu pensi nella vita che starai bene quando avrai risolto questi nodi che proprio ti impediscono di vivere in maniera libera e serena, no?
Mm-hmm.
Però poi dopo c'è un secondo passaggio in cui tu magari ci lavori tantissimo, e qui dobbiamo parlare dei nuclei di morte, hai ragione, e come si fa ad arrivare a questo secondo passaggio, questo mo ne parliamo, dove tu ci lavori con lo psicoterapeuta, con il tuo padre spirituale, con le tue ginocchia, camminando in giro per il mondo, eccetera, eccetera, arrivi a una certa... che più o meno cammini con due gambe, però
Ti manca un pezzo.
No, che dici, e quindi adesso che ho l'autostima, sì, e quindi adesso che non ragiono più con le aspettative di mio padre, e quindi adesso che ho il fidanzato e ce l'ho fatta, e quindi adesso che ho due gambe,
sì,
quindi che ci faccio? E capisci che la tua pienezza non è semplicemente nello stare bene, risolvere i guai, ma la tua pienezza è trovare la vocazione, cioè io, per la vocazione tradotto, io perché sono al mondo, per cosa devo spendere la mia vita, dov'è la mia pienezza? Questo è il sommario,
questo qui è tutto...
del podcast di oggi.
Ma secondo...
ci siamo?
No, secondo me non ci siamo proprio. Secondo me questo qui adesso è una specie di manifesto di 3-4 episodi, perché cioè non...
Ok, va bene, senso, io ci ho scritto 100 pagine su questa parte, sempre applausi.
Sì, applausi. No, però il punto è che secondo me questo qui è un po'... sì, veramente il manifesto, cioè è lo sguardo ampio su quello che vogliamo dire oggi. Ma diremo oggi una prima parte.
Oggi facciamo la prima parte.
Oggi facciamo una prima parte che è introduttiva. E la domanda parte con una domanda, no? Ma tu vuoi trovare il senso della la felicità, banalmente. Io voglio essere felice, voglio trovare la felicità, poi vado pure in chiesa, ma non c'ho la vocazione, voglio trovare la mia vocazione, voglio trovare il mio posto nel mondo. E va bene, è tutto, voglio che la mia vita abbia un senso. E questa cosa qua è sacrosanta.
Meno, ecco, sei sano.
Sei sano, assolutamente. La newsletter, cos'è, l'ultima? Trovare un senso. Cioè,
penultima. L'ultima era sullo Spirito Santo.
Ah, giusto,
sulla
la penultima. Trovare un senso. Questa cosa qua per me è importantissima, perché per anni, diciamo, ci sono arrivato col tempo, che per me era importantissimo quando facevo una qualsiasi cosa, all'università, a casa, al lavoro, qualsiasi cosa, che ci fosse, che io trovassi un senso profondo. Per me fare qualcosa quando ero professore all'università, che però fosse una cosa mezza politica, mezza così, mezza colì, mi stressava e mi faceva, non mi faceva stare, non ero felice di poter fare questa cosa qua. Quindi a un certo punto ho realizzato che per me era fondamentale trovare un senso in quello che facessi. Ora il punto è che pensavo fosse una cosa mia. Poi parlando con tante persone, in particolare parlando con una psicoterapeuta, una mia amica, mi ha fatto capire che trovare un senso è qualcosa di profondamente umano. Non si possono fare le cose perché sono giuste, perché vanno bene, perché sono belle. È importante trovare un senso più profondo che sia il motore di tutto quello che fai fondamentalmente nella vita e nelle tue scelte. Però il problema è questo. Tu trovi, cerchi sto senso, ma se parti con un'affettività carente, se tu parti con delle ferite, se tu parti con un pezzo che ti manca, non pensi che forse la tua visione del mondo, la tua visione delle relazioni, la tua visione della felicità non sia un po', diciamo così, sbilanciata? Perché se tu fai 20 km nel deserto senza acqua, è chiaro che l'unica cosa che vuoi è una bottiglia d'acqua. Cioè non ci sono altre cose che tu desideri. Se tu non mangi da una settimana, l'unica cosa che vuoi è un pezzo di pane. Se tu vieni da una storia tua personale un po' ingarbugliata, dove appunto quella che noi chiamiamo affettività non risolta, cioè che ti mancano dei pezzi, sono dei vuoti importanti nella tua vita, che non è colpa tua, nessuno dice che è colpa tua. Però se tu parti da una situazione di questo tipo, è chiaro che le relazioni, le scelte che tu andrai cercando sono lì per colmare una mancanza che è proprio strutturale tua. Ed è lì che entra tutto il lavoro umano, fondamentalmente.
Perché quella mancanza ti può indurre, quel bisogno,
e ti induce proprio.
Ti induce a guardare il mondo in maniera distinta, e quindi tu ci metti un matrimonio dentro la solitudine. Ma
esatto.
Mi sembra la cosa più ovvia del mondo, ci metti compagnia nella solitudine, oppure ci metti la consacrazione in una
delusione affettiva
o in una storia in cui tu non ti sei mai sentito a casa, e quindi vedere una comunità di persone che è protettiva nei tuoi confronti,
ti accoglie, ti vuole bene, ti vede per chi sei,
ti senti casa, e quindi tu tutta la vita hai cercato casa, trovi casa. Questo non c'è niente di male di per sé, è un problema se va a colmare un vuoto affettivo, cioè che viene usato per te stesso per stare bene. Invece la vocazione è quel posto dove tu spendi la tua vita per gli altri. Cioè non è un posto per sé, ma è un posto che quando tu cammini con le tue gambe e non ti manca nessun pezzo, entri in relazione con un altro, entri in un percorso di discernimento vocazionale, di consacrazione.
Però prima di arrivare a questo, aspetta, ti manca un pezzo.
Aspetta, parentesi, che non vuol dire che finché non sono risolto, allora no, non posso avere un ragazzo, non posso fare discernimento in un convento. Non vuol dire questo. Vuol dire che mentre tu sei fidanzato o in convento o single, comunque bisogna fare un passaggio importante per essere tutto intero. Se no l'altro diventa l'altra metà della mela. Se no l'altro diventa un pezzo che ti regge, e no, tu devi camminare da solo, e il matrimonio e la consacrazione è dare la vita mentre un altro dà la vita e la date insieme. Questo è camminare con le tue gambe.
Il pezzo intermedio che secondo me è importante da aggiungere a quello che hai detto tu è questo, che se da una parte hai la scelta vocazionale piena a donare la vita e dall'altra parte c'hai invece l'altra metà della mela e trovare una persona che ti completa perché tu da solo non ce la fai, il pezzo intermedio che è importante è che se tu fai una scelta perché appunto hai una carenza di qualche tipo, una ferita, chiamiamola una ferita, quello che sia, non sei condannato che tutta la vita ti terrai sta ferita. Cioè nel senso, se tu sei entrato nel matrimonio o vuoi entrare nel matrimonio per una solitudine, o se entri in convento perché appunto hai bisogno di protezione, trovare dei fratelli, delle sorelle, non lo so che cosa, oppure rimani da sola perché sei ferita dalle relazioni e quindi non vuoi entrare in relazione con altre persone, ecco, tu non sei condannata poi a rimanere con questa ferita qui. Il problema sarà questo, che dopo un anno, due anni, dieci anni, a un certo punto nella tua maturazione personale, te lo auguro, a un certo punto comincerai a mettere i pezzi insieme, perché farai un cammino terapeutico, perché magari fai un percorso di guarigione, perché magari lo Spirito Santo ti inabita e ti illumina, il Vangelo ti parla, un amico, un'amica ti prende per mano e ti guarda negli occhi e ti dice la verità sulla tua vita, non lo so. Qualcosa può accadere. Quando accade questo, che tu getti una nuova luce sulla tua storia, getti una nuova luce sulle tue scelte. E questo è un copione già scritto che abbiamo ascoltato tante volte di uomini e donne in convento che si rendono conto che io in fondo sono entrato in seminario, sono entrato in convento perché, non lo so, pensavo di non farcela con una ragazza, pensavo di non sposarmi, eccetera, eccetera. Ma invece oggi capisco che io sono amabile e mi posso innamorare e altre persone si possono innamorare di me, oppure nel matrimonio. Io ero sola, questo succede su tutte le donne, io ero sola, ho trovato il maritozzo e molto maritozzo che ci faccio? Perché ho capito che non ho bisogno di lui per non sentirmi sola, perché so c'ho un bel giro di amici, perché ho i miei interessi, perché ho una carriera ferma, che ne so, quello, ho i figli, quello che sia. Quindi secondo me il pezzo drammatico è che tra entrare zoppicanti e diciamo la presa di capire la vocazione e quindi donare la vita, c'è un pezzo intermedio in cui tu a un certo punto prendi coscienza che le scelte che hai fatte non le hai fatte veramente perché, cavolo, questo è quello che mi chiama il Signore, questo è quello che desidero per la mia vita, ma le hai fatte perché ti mancava l'altra metà della mela. E questo momento di presa di coscienza può essere drammatico.
Allora, per alcuni, se ti trovi già dentro una vocazione, è difficile da accettare, da dire ad alta voce, da prendersene cura. Se invece sei solo o
mal accompagnato,
o mal accompagnato, diciamo, è meno tragica la cosa, perché le tue scelte non hanno, non si ripercuotono su dei figli, su tutto un marasma di gente che è intorno a te.
Sdoganiamo una cosa prima che andiamo avanti, che la gente magari dall'altra parte si sta per buttare dal ponte con la macchina. Cioè il Signore poi fa bene tutte le cose e ci sono storie fiorite di gente che ha vissuto questa esperienza, che a un certo punto all'interno del matrimonio o all'interno di una consacrazione si rende conto di questa cosa qua, guarda gli occhi, cioè pone lo suo sguardo, lo pone al cielo invece che a se stesso e alla sua povertà, e dice: ok Signore, però questo qua adesso che ci dobbiamo fa?
E qui devo dire una cosa, perché tutte le persone, cioè voglio sapere chi si è sposato a 20, a 30, a 40 e dopo si trova a 30, a 40, a 50, a 60 che pensa che le scelte che ha fatto erano buone. Cioè è chiaro che, cioè, mia figlia ieri diceva no vabbè, ma io mi voglio sposare, io, ma come si fa a capire la persona giusta, io voglio avere i figli, io, e dico, ma a parte non capisco questa idea che gli è venuta dopo una famiglia del genere.
Infatti,
dico, ma non ti, ma scusa,
non,
ma
ti è bastato?
Ma come fai a dire una cosa così da, che vieni da sta famiglia?
Forse è una vendetta, una specie di rivalsa, dimostrare,
dimostrare che invece è una cosa
che lei ce la può fare,
che, è che noi siamo un fallimento. Però le diceva, ma come si fa? Come si fa? Come faccio dopo a fare una scelta a 20 anni? Secondo lei è una scelta da fare a 20 anni?
Da 20 anni.
Ha un cattivo esempio a casa, cioè manco posso dire niente. No, no,
io voglio che c'ho da dire.
Come faccio a fare una scelta a 20 anni, ma poi a 30, a 40 sarò convinta di quella scelta? Allora a 20 pensi sì, sarei convintissima perché quella è la vita e tu sai tutto.
Tu sai tutto, sì, infatti.
Più cresci più capisci che non sai una mazza, cioè più cresci più dici no, ma non ho capito niente. È chiaro che nella vita dopo guardandoti indietro dirai, ma come ho fatto a scegliere quest'uomo? Allora io le ho risposto, guarda, tu per scegliere l'uomo perfetto, secondo me, non lo so se esiste, ma se esiste ci vuole un po' di tempo. Lo devi cercare, devi valutare, devi arrivare tu a una maturazione. Devi capire bene cosa vuoi, devi avere una stabilità di vita, sociale, economica, non lo so. Sai quello che vuoi, se diventi una persona proprio matura, che ne so, mi immagino uno di 35 anni, una donna così.
Una donna di 35 anni che sono 15 anni che lavora su se stessa.
È matura, in gamba, che è stabile, che sa quello che vuole, decisa, E poi lì, con le idee belle chiare, bella solida, una persona bella solida, comincia a cercare, hai le idee chiare, puoi cercare cosa vuoi veramente. E quindi attivi una ricerca sul pianeta, perché questa persona magari ideale esiste.
Vabbè, una donna che ha lavorato 15 anni su se stessa c'ha bisogno di un uomo che ha lavorato 25 anni su se stesso, fondamentalmente.
Un uomo che risorge dall'aldilà, cioè ha bisogno di uno che rinasce... torna
alieno,
indietro,
ci vuole un alieno.
Cioè, perché non esiste.
No, ci vuole. Io ho un'illuminazione.
Fammi finire.
Ma tu, quei raptus di passione nascono da questo, servono per colmare tutto questo, perché è impossibile. Quindi tu c'hai il raptus di passione, t'attizza tantissimo, ti sposi come è andata,
se non ti sposeresti mai.
Mai lo faresti.
Poi dopo, una volta che hai trovato quello ideale, mettiamo a 50 anni, ci sei arrivata, una decina d'anni, 45 ci serviranno.
Beh, sì, sì.
Mi dici che ci fai? Cioè, dopo tu volevi una famiglia però. Tu volevi una famiglia con quello ideale. Allora ti devi decidere cosa vuoi, perché con quello ideale forse ci devi rinunciare.
Quindi
perché
se
no non fai... Oppure rinunci a fare la famiglia. È una cosa... No, tutte e due mi sa che sono un po' difficili.
Quindi Alessandra 5 Pane e 2 Pesci dice...
Alessandra 5 Pane e 2 Pesci dice...
Quello che passa il
no,
convento.
No, Alessandra 5 Pane e 2 Pesci dice... Amiche... all'ascolto che vi lamentate dei vostri mariti, e anche io ho passato il cammino di Santiago con la mia amica a parlare solo male dei nostri mariti.
Ma come hai detto che parlavi bene di me?
Avresti... No, io bene di te, io bene.
Avevi detto che avresti parlato bene di
me. No, bene. Però un'amica vera, che noi eravamo due amiche vere una per l'altra, ti dice questo, tesoro. Allora,
hai rotto il cazzo.
No,
l'uomo
scusa, ideale,
pensavo che era una citazione.
L'uomo ideale forse esiste, forse tu adesso con la maturità di 40 anni che c'è oggi, forse lo troveresti pure, se c'è, forse... Però mi dici che ci fai, cioè di cosa ti lamenti? Che te ne potevi trovare uno un pochino meglio, che non aveva questo difetto? Che cosa ti cambia poi in fondo? Se tu pensi che la persona che è a fianco o il convento che c'è intorno, le persone che è intorno della tua comunità non sono perfette, buongiorno, cioè è normale che mio marito non sia perfetto, solo io lo sono. Cioè che mio marito non è perfetto, è
la
okay.
cosa più bella è che durante il cammino le persone sconosciute gli hanno detto: oh, vedi che non sei perfetto, hai rotto, bello, è stato bellissimo.
No, nessuno mi ha detto non sei perfetto, mi ha detto solo che rompevo.
Sì, vabbè, però insomma,
che ero ansioso.
Sì, però il messaggio era quello.
Era
dai.
Troppo chiaro. Però il punto è questo qui. Cioè, volevo dire questa parentesi, che questa persona ideale, questo momento idilliaco in cui tu capisci la tua vocazione, questa cosa proprio che a un certo punto capirai non c'è, cioè non c'è ed è normale che non ci sia, perché forse ci potrebbe essere in maniera ideale in una maturità molto grande di te, che forse avviene verso i 40 anni, non lo so, lo dico a 40 anni, però forse a 35, non lo so, mi forse pensavo 50, matura.
A 50 direi, a 50 questa maturità arriva.
Ecco, forse fra 10 anni dirò che almeno prima dei 50 anni questa maturità non ci può, non lo so, però sicuramente io mi sono sposata a 19, ho fatto 20 anni un mese dopo, sicuro non potevo dire di essere una persona matura e risolta. Sicuramente un motivo per cui noi lavoriamo sui nuclei di morte, ci teniamo tanto sul discernimento vocazionale, è perché veramente dopo, prima e dopo ci abbiamo lavorato e ci lavoriamo come dei cani, cioè io, guarda, sappiamo proprio tanta roba, perché ci è andata bene e facciamo i professori.
Io voglio soltanto, faccio un coming out qua proprio di quelli veri, così, sì. Cioè io dei miei...
Sei un cattivo marito.
Io dei miei 20 e 30 anni io sempre rimpiango soltanto la mancanza di acciacchi fisici, perché per tutto il resto... Cioè, è veramente come andare di notte sulla 1 contro mano con i fari spenti. Quindi, cioè.
E va bene così. Cioè,
più o meno, insomma, va bene.
Vabbè, uno si fa male, ok. È la vita. Il problema è non viverla. Il problema è non viverla.
Questa cosa qua mi piace. Tutta questa premessa ci sta alla grande. Perché? Perché? Quindi, a che servono i nuclei di morte? Perché di tanti. Cioè, li fanno girare nei corsi prematrimoniali, la gente...
Spieghiamo che sono, che magari uno,
sì, no,
la
adesso,
prima volta.
No, adesso lo spieghiamo, adesso lo spieghiamo. Ci stanno sta serie di video su YouTube, sul nostro canale, I Nuclei di Morte, d'accordo? Che è ciò che Padre Giovanni ci ha lasciato, una delle tante cose che ci ha lasciato nel percorso che abbiamo fatto con lui e poi anche nella nostra, diciamo così, amicizia che dura fino ad oggi. I nuclei di morte sono dinamiche personali, dinamiche umane, personali e di coppia che fanno morire l'amore. Perché? E questo veramente è impressionante quante volte ci è successo nell'ultimo anno in particolare, che abbiamo detto in tanti modi diversi, ma non nel podcast, nelle situazioni nostre di vita, che se una relazione non cresce, se una relazione rimane stabile, relazione anche di amicizia, se una situazione rimane statica, muore. Abbiamo detto tantissimo, ci ho fatto tantissime volte caso, che è la stessa formula che ci diceva Padre Giovanni durante il corso che faceva lui e che fa ancora, e che è: se una relazione d'amore non cresce, muore. Lo status quo non esiste. Quando zia Concettina diceva sempre, no? Sulla soglia della chiesa, del vostro matrimonio, il giorno del vostro matrimonio, mentre tutti quanti vi buttano il riso e cercano di farvi una foto, lei scatta in avanti per darvi la prima a darvi il bacetto, dice: quando siete belli rimanete sempre così. Lì dovete fare una specie di fallo sul menisco, buttarla giù, perché è la peggiore maledizione che vi possano fare, essere sempre uguali, perché l'amore è una relazione che cresce sempre, quello è l'amore. Se rimane statica, se si mantengono un certo numero di situazioni, di punti fermi così, quella relazione poi tenderà a morire. Quindi i nuclei di morte che cosa sono? Sono quelle dinamiche che rendono la relazione stagnante, non la fanno crescere, non la fanno evolvere e non vi fanno entrare, vi impediscono di entrare in quella progettualità d'amore che è necessaria per poter fare una vita insieme.
Io voglio parlare di questa, dell'amore se non cresce muore. Secondo me dobbiamo chiamare così il podcast di oggi.
Basta.
Ho trovato il titolo.
Quindi non parliamo più di nuclei di morte.
No, nuclei di morte. Che cosa vuol dire questa cosa?
Cioè, nuclei di morte parliamo la prossima volta, allora.
No, lo so.
Siamo già a mezzo, 20 minuti.
Vabbè. L'amore se non cresce muore vuol dire che qualsiasi relazione con Dio, con te stesso, con gli amici, con la tua comunità, col gruppo di preghiera, col fidanzato, con i figli, con i vicini di casa...
Addirittura con l'hobby, se tu hai un hobby e non cresce, muore.
Vuol dire che ogni cosa che non cresce è tossica. Cioè, se la relazione con la tua comunità di preghiera è sempre una cosa che non ti fa camminare, è tossica. Se stai 10 anni in terapia e questa cosa non ti sta facendo svoltare, cioè non stai camminando, hai camminato magari solo all'inizio e adesso sei lì fermo, è tossica. Se quell'amicizia è incancrenita nel pettegolezzo, non so, in quelle dinamiche siamo amici perché quando andavamo al liceo arrampicavamo insieme, però oggi non c'è niente che ci dà sta amicizia, è tossica, non è semplicemente statica. La relazione con Dio, che vai lì e fai quattro preghierine, però non ti cambia niente nella vita, è una cosa tossica. Questo me l'ha insegnato Nicoletta Musso leggendo, questa è la mia elaborazione, però Nicoletta Musso me l'ha insegnato, ha scritto un libro che si chiama Ciao Amore. Questo libro piccolino racconta tre storie d'amore diverse, completamente diverse. E io magari le prime due avevo capito perché erano tossiche, la terza no, perché mi sembrava una storia di interesse, cioè io sto bene con te, facciamo un patto nella relazione, non vogliamo figli, non vogliamo impegni, dormo a casa tua quando mi va, ci vediamo quando mi va, stiamo insieme, ed era reciproco. Che problema c'è? Il problema è che tutte le cose non generative, cioè che non vivono davvero, non crescono nell'amore, quindi nella vita, nella vitalità della cosa, sono morte, sono tossiche. Io lì l'ho imparata questa cosa. E questa cosa qua è una cosa fondamentale.
Perché hai detto con questa tratteggiatura?
Perché quello che ci succede tante volte è che noi rivediamo spesso delle persone viste a Oret Labora, a dei ritiri che abbiamo fatto, a degli eventi, a delle persone con cui ci siamo stati insieme, abbiamo fatto un pezzo di cammino. Tu vedi che le rincontri dopo 3, 4, 5 anni e stanno sempre lì. Ma io lavoro, ma io vado in terapia, ma io non trovo però il lavoro, io non riesco, sempre incancrenite nello stesso punto. E tu dici, ma come è possibile? È possibile perché vivono una tossicità. No, ma io prego. Ma è una cosa tossica, cioè se non è generativo, è tossico quell'ambiente di preghiera che frequenti tu. Punto, finito. Ma non lo dico io, lo dicono i fatti. Non può essere che tu sei sempre allo stesso punto. Questo non è un giudizio, questo è aprire gli occhi sulla realtà. Perché ci sono situazioni, storie molto pesanti e vuol dire che in terapia non ci stai un anno, due anni. Vuol dire che in terapia ci stai quattro, cinque, pure sei. Non è quello il problema. È vedere però che, oppure col padre spirituale, e vedere però che tu fai un cammino.
Se c'è,
tu
stai facendo una progressione, c'è un cambiamento.
Se tu stai facendo,
può essere anche doloroso, non è detto che
certo.
Il cambiamento non è che è una cosa che sei sempre certo. Più in alto, sempre più blu.
Poi ci sta il momento in cui tu fai un passo avanti, un indietro, un avanti, il problema non è quello. La cosa tossica è stare sempre fermi allo stesso punto.
Sì.
Non può essere che tu c'è il padre spirituale perché vuoi capire la tua vocazione e sono passati 3 anni e non hai capito neanche un punto. Mo, capire la tua vocazione ci vuole tempo.
Però adesso preghiamo bene.
Aspetta, capire la tua vocazione ci vuole il tempo e magari 3 anni non sono sufficienti. Questo va benissimo. Quello che non va bene è che tu in 3 anni comunque qualche connotato di qualcosa ce lo devi avere. Cioè, non sai dove consacrarti, ok. Non sai se quella è la tua strada, ok. Però almeno sai che, non lo so, sei chiamato tanto a fare una vita contemplativa piuttosto che attiva. Cioè, almeno qualche dettaglio, qualche indizio, se tu cammini, ce lo devi avere.
Su questo ci sta l'episodio con Giovanni. 25 ecco. Anni in cammino per capire la sua vocazione. Però, non era un 25 anni così...
Che aspetto.
Sì, chissà che devo fare. Aveva idee molto chiare. Si voleva consacrare, aveva capito che si doveva consacrare, era confermato nel cammino dalla chiesa che si doveva consacrare, ha fatto diverse prove in conventi, cioè, però non aveva trovato ancora la sua strada.
Ci ha messo tanti anni,
però
Giovanni,
era in evoluzione, cioè lui era solido e camminava.
E ogni volta che lo incontravi ti raccontava un pezzettino in più, cioè non dici che era tossico,
no.
Che stava in cammino e che era un cammino molto lungo, 25 anni. Cioè io dopo che abbiamo fatto quell'episodio tutti i ragazzi mi dicono, io comunque l'unica cosa che prego è che il Signore non ci metta 25 anni, però accade.
Comunque vedendo i frutti Cioè io ci metterei la firma, eh. Cioè io per essere sereno e tranquillo e felice come lui, i 25 anni ne vale la pena aspettarli. Lo so che sembra un'epoca proprio biblica, però...
Un'altra cosa che devo dire importantissima è anche invece lo stress. C'è chi magari si parcheggia e dice no, ma io il cammino lo faccio, punto, però non cammini. Psicologico, spirituale, quello che vuoi tu,
sì,
della comunità di preghiere, quello che ti piace a te, però i fatti poi concreti è che tu come eri 3-4 anni fa, così uguale mo c'è qualcosa che non va in questi cammini che fai. L'altro invece aspetto opposto è invece le fregole, cioè la fretta di quagliare in una vocazione, perché anche noi, purtroppo, devo fare un mea culpa e devo ringraziare tante persone che ce n'hanno parlato. È vero che la Chiesa dice che le vocazioni sono o ti consacri o ti sposi, ma questa è una parte della verità. La verità tutta intera è che questa informazione dopo pone un giudizio sulla gente, mette un peso addosso alle persone che... Siccome io non mi sto sposando, non mi sto consacrando per motivi X, perché ho convissuto, perché ho incontrato il Signore ieri, perché ho delle ferite che non avevo capito che mi devo prendere cura, perché invece sto a posto ma non riesco a trovare una persona, perché non motivi X
disparati,
allora quindi sono un fallimento. Questa settimana mi sembra di aver parlato tutto il tempo solo di questo con le persone, mi sembra che ho incontrato tutte persone così. Quindi io sono un fallimento perché né mi sto sposando né mi sto consacrando, e magari ho 39 anni e probabilmente sicuramente non si realizzerà, non mi sposerò, non avrò dei figli, quindi sono un fallito perché non realizzo la mia vocazione. Mi ricordo una ragazza, dicevo no perché mi devo fidanzare, poi a un certo punto dopo un po' gli ho detto ma tu ti vuoi fidanzare? E lei mi ha detto no.
No.
Dico allora perché ti devi fidanzare, sto stress? Perché se no io non mi voglio consacrare, questo è chiaro, quindi devo avere una famiglia, se no non vivo la vocazione, e se non vivo la vocazione faccio un buco nell'acqua, la mia vita è buttata al vento.
Sono un fallito, sì,
la mia
sì.
vita è buttata al vento. Io ho detto ma Chiara Mirante è sposata? O c'ha il velo? Questa cosa qui... È vero che bisogna giocarsela la vita da qualche parte, ed è vero che è bello ed è importante e anche rassicurante avere un abito, cioè monastico o un anello al dito, ok? Ma il punto che invece ci siamo persi di vista è questo, che non è che tutte le persone sposate e tutte le persone consacrate mi sembrano felici e generative. Mi sembrano che vivano una vita piena. A me non mi risulta. Quello che mi risulta invece è che tutte le persone sposate, consacrate, single, distrutte dalla vita, con tutte le storie del mondo, che sono generative, cioè non aspettano di fare o di essere qualcosa per amare, quelle persone lì sono persone felici. Cioè Gesù non ha detto... Sarete felici quando avrete capito la vostra vocazione. Gesù ha detto amatevi come io vi ho amato, cioè date la vita. Ma tu oggi che c'hai 38 anni e non sei sposata e non ti vuoi consacrare, la puoi dare la vita? Sì, dalla, cioè dalla che sei felice. Non devi per forza metterti in realizzare questa cosa. Cioè questa cosa è vera, che le vocazioni sono due. So due, sì. Però tu puoi essere generativo e dare la vita come sei.
Diciamo che secondo me in questo argomento, che è un po' molto controverso in questo periodo, però se tu vai a vedere effettivamente nel catechismo, questi qua sono i due sacramenti per la missione. E dice che però per la santità bastano i sacramenti, quelli dell'iniziazione cristiana, battesimo, comunione, cresima, eccetera. Il punto secondo me è proprio quello che dici tu. La nostra vocazione di cristiani è alla santità, e questo lo può fare chiunque. Cioè, voglio dire, abbiamo parlato tanto fino all'altro ieri di Carlo Acutis. Ma che era sposato, consacrato Carlo Acutis?
Però ci è diventato santo, l'ha data la sua vita.
Cioè, il punto fondamentale qui è appunto vivere in santità. Vivere in santità si vive nella condizione in cui sei oggi. Ora, tu parti e capisci che, non lo so, devi convertire tutti quelli XYZ, non so che cosa. Quella è una missione. Allora, partire per una missione così tipo cane sciolto, questo è quello che la Chiesa ti dice.
Fai attenzione.
No, cioè non è questa, diciamo, la strada pensata. La strada pensata è per la missione il matrimonio o la consacrazione. Quindi tu hai citato Chiara Mirante. Chiara Mirante comunque è una consacrata laica, quindi non c'ha il velo ma è consacrata. Questo però non vuol dire che uno non... cioè, secondo me c'è tanta confusione. Dire vocazione e l'abito oppure il matrimonio, e che uno, che poi alla fine è sempre un problema nostro, no? di mettere le X. Noi mettiamo le X, siamo bravi ragazzi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, andiamo avanti. Ma non è così. Cioè, una vita piena non si vive mettendo le X. Una vita piena si mette ascoltandosi profondamente e soprattutto ascoltando Dio. Imparare a fare questo ascolto. Mettere la X invece tappa i buchi dell'ascolto, cioè non ti fa ascoltare, è il contrario. Quindi è chiaro che la vocazione ti propone questi due sacramenti per la missione, ed noi, cioè, siamo pienamente convinti che quella sia la strada giusta, ma questo non vuol dire che mettere la X su uno di questi due sacramenti allora poi ti fa entrare pienamente nella missione o nella tua vocazione. Il punto fondamentale è l'ascolto, è il riconoscere questo amore grande che c'è nella tua vita e prendertene cura. E questo lo puoi fare anche se sei irrisolto, perché nella tua irrisolutezza, nella tua ferita, nella tua mancanza, ti cominci a prendere cura ad esempio di questo. Dici: Dio è padre, fantastico, mio padre mi ha lasciato, mi menava, ha tradito mia mamma, non lo so, quello che sia. Bella immagine che c'hai di padre. E forse bisogna lavorare su questa ferita del padre prima di entrare in relazione paterna col Signore. E magari col Signore ci devi proprio entrare attraverso questa ferita qua. Dio, mostrami la tua paternità, come si è padri realmente. Ma in questo processo qua poi si realizza qualsiasi cosa. Perché un uomo che incontra una donna che sta facendo questo lavoro, o viceversa, ma tu sei una donna vestita di luce, tu sei un uomo che porta sicurezza in una relazione.
Quello che voglio dire è
sei
questo.
Sei d'accordo in questa cosa?
Sì, no, voglio confermare quello che dici e voglio rafforzare questa cosa, che quando io dono la vita, dentro un matrimonio ho due cose che mi dà il sacramento, e anche della consacrazione lo stesso, una comunità. Hai lo slancio, cioè delle persone intorno a te che ti aiutano a capire qual è veramente la cosa per cui ti devi spendere, la tua missione, ti lanciano nella tua missione. Io vedo, cioè, senza di te io non avrei mai fatto 5 pani e 2 pesci.
Senza di
te. Non l'avrei mai fatto. Cioè, quindi il matrimonio mi dà uno slancio, mi provoca su quello che devo. Ho i figli anche con le loro esigenze, con i loro bisogni, con i bisogni dei loro amici.
Pensavo che i figli non avresti fatto senza di me col decreto.
No, quello vabbè. No, dico, quindi chi sta intorno a te dentro la tua vocazione ti dà uno slancio grande, a dare la vita, allo stesso tempo mette dei confini enormi. Cioè, lo slancio grande, che ne so, a prendermi cura dei ragazzi, per dire. Però, grazie al fatto che sono sposato, ho dei figli e hanno la priorità, ho dei confini enormi che mi aiutano.
Meno male,
se non era già ho fatto tanti di quei guai, se non era così, mi aiutano a ricordarmi che il mio posto deve essere ridimensionato, se no sarei in un delirio proprio di onnipotenza. Di salvare il pianeta. Ma
tanti.
Il mio matrimonio mi lancia e mi dà dei confini che mi tengono a posto mio nei miei entusiasmi, nelle mie voglie di amare tutti, di accogliere tutti, di volere bene a tutti, di prendermi carico del pianeta. Questo vabbè, le donne.
Mi piace questa rappresentazione.
Così anche come per un consacrato è lo stesso. Non è che può far andare gente là in convento come gli pare e piace. Non è che si può assentare a non partecipare agli orari della comunità come gli pare e piace. Deve dare conto a delle persone.
Certo.
Così come quelle persone magari dicono: ma vedi che noi vediamo che tu con i bambini sei particolarmente brava, ma perché non ti occupi di questa cosa? Cioè, ti lanciano tutte e due le cose. Quando uno è solo è chiaro che è più difficile, è più pericoloso, perché non hai nessuno che ti aiuta e ti incoraggia a dire guarda questa cosa, e non hai nessuno che ti mette confini, e quindi sei esposta a dei pericoli di Però questo non vuol dire che non lo puoi fare, vuol dire che è più faticoso per te e che ti devi equipaggiare per proteggerti da questa cosa.
Secondo me è anche un pochino più complesso, secondo me è un po' più articolato. E mi hai detto bene questa cosa qua, che all'interno della...
Ho parlato solo di questo, tutta la settimana al telefono io ho parlato solo di questo, ogni persona che mi ha chiamato...
No, mi piace tanto...
Soltanto questa, non so perché è successo questo.
Mi piace tanto questa cosa che, diciamo, per noi il matrimonio, il sacramento, per noi, diciamo, ci dona dei confini e ci lancia entrambe le cose. Ecco, mi viene da pensare questa cosa qua, la chiamata che c'è su di te... è l'equivalente di fare la traversata dell'Oceano Pacifico, d'accordo? Dell'Oceano Atlantico, quello che sia. Ecco, tu magari la intuisci questa cosa qua e dici dai, adesso vado e parto. Quindi arrivi sulla spiaggia dell'oceano e ti butti a mare. Adesso sì, io nuotando e con la forza dello Spirito Santo arrivo a Cuba. Dico sì, tanti auguri, penso che non l'ha fatta mai nessuno, manco col supporto di una barca e l'ha attraversata a nuoto dell'Oceano Atlantico. No, sicuro, te lo dico io già adesso, sicuro.
Certo,
vabbè, ma sai, l'uomo ha delle capacità incredibili. Mi sa che l'hanno fatta in kayak però, quindi vabbè, quindi stiamo lì. Quello che voglio dire è questo, che il sacramento è quell'imbarcazione e quell'equipaggio che insieme a te fa quella traversata. Quindi... tu da solo non ti puoi, diciamo, buttare a mare e pensare di poter fare a nuoto da solo tutta questa cosa qua. Però quello che puoi fare è poi studiare il vento, puoi studiare le correnti, le mappe nautiche, puoi imparare a nuotare al meglio, puoi incominciare a pensare che tipo di equipaggiamento ci vorrebbe, puoi incominciare a pensare, non so... alle provviste, come farete con l'acqua, qual è la stagione migliore per fare la traversata. Insomma, c'è tanto lavoro da fare. Il problema è quando, il delirio di onnipotenza è quando tu hai un'intuizione, prendi e ti butti a mare e pensi che nuotando puoi arrivare dall'altra parte. Arrivato a 1 chilometro, 2 chilometri, 3 chilometri dalla costa, ti trovi in profonda difficoltà.
Il punto è che tutti vogliamo capire questa vocazione.
E
no?
Sono 4.000 chilometri attraversati.
Tutti vogliamo capire la vocazione, ma non si capisce a ragionamenti. È come capire Gesù dalla teologia, cioè non si capisce sui libri. I ragionamenti, i libri aiutano, ma non è quello. È tu ti stai preparando a vivere questa cosa oppure... Mettiamo che questa cosa invece sicuramente non la puoi vivere perché è una malattia, perché hai 50 anni e ti trovi a questo punto e quindi è chiaro che non ti sposi e non ti consacri. Mettiamo,
no, beh, non è chiaro, però, insomma,
però diciamo
sicuro è molto difficile che tu...
molto difficile che avvenga.
Fai figli, boh, che ne so. Poi il Signore veramente c'ha qualsiasi tipo di... qualsiasi cosa, però insomma.
Il punto è che tu sarai felice non se la fai tu la traversata, ma se tu puoi essere compagno di viaggio di qualcun altro.
Se ti metti a disposizione.
E quel metterti a disposizione, quell'essere generativo per un altro, questa cosa qui ti dà la stessa pienezza di vivere in un matrimonio. Questo non lo dico io non lo posso dire questa frase. La dico perché l'ho vista e l'ho sentita testimoniare da persone veramente che lo vivono questa cosa qui.
Sì, sì,
e
sì.
Che alla fine, quando tu sei così legato al Signore, dici: ma a me in fondo, se ho 35 anni ancora, non so proprio se si realizzerà, se non si realizzerà, perché non si realizza, ci sto lavorando, eccetera, eccetera. Sei proprio nella confusione. Quando ti leghi tanto al Signore, a te che te frega? Cioè, trovi veramente la tua pienezza lì. E invece quello che posso dire da quest'altra parte, non è un anello al dito che ti fa dire: ah,
ho un abito addosso,
mo sì, questa sì è la pienezza, quante non è questo, non è questa cosa, perché non è così.
Comunque,
io stamattina ho chiamato sia un'amica che un'altra, e poi mi ha chiamato pure un'altra, tutti coi figli.
E poi ho fatto tardi perché
no, erano chiamate veloci tranne una. E tutte coi figli, e non riuscivamo a parlare perché una bambina piccola piangeva, quell'altro litigavano i figli piccolini, quindi fra le urla della mamma coi figli praticamente non si capiva una mazza, io al telefono ne la facevo più. E io ho detto: oh, dovremmo registrare queste telefonate e regalarle a tutti quelli che dico: quanto vorrei una famiglia, come la... Io veramente li vorrei regalare, che uno non riesce a stare manca al telefono. Un minuto per dire se ci vediamo venerdì con i bambini oppure no. Un minuto siamo stati. Niente, non riuscivamo a dirlo.
Comunque, quello che voglio dire su questo argomento qua, e poi secondo me a questo punto concludiamo perché abbiamo parlato già abbastanza di nuclei di morte. Io non lo so, lunedì prossimo parleremo di...
Eppure l'avevamo pensato pure lunedì, questo podcast.
Vedi che non serve a niente prepararsi i podcast.
Allora, è inutile, vedi, per una volta avevamo avuto un'idea, abbiamo
lunedì prossimo parliamo dei nuclei di morte, agganciandoci però a questo discorso. Quindi quello che voglio dire è questo, che secondo me è esperienziale nostro. Noi come abbiamo vissuto tutta questa cosa qua che abbiamo detto? L'abbiamo vissuta così, che io... per la mia strada, Alessandra per la sua strada, io posso parlare per la mia. Io venivo da un tempo lungo di profonda confusione in cui cercavo la verità. Io vedevo che quel modo di vivere che mi era stato trasmesso dalla mia famiglia non funzionava. Non funzionava perché mi ha fatto prendere certe sberle in faccia, che era un miracolo che stavo in piedi. E... vedevo che non facevo tutto questo ragionamento così evoluto, però te lo sintetizzo oggi: non rispondeva ai miei bisogni più profondi, assolutamente, era soltanto un fare. Era, diciamo, non erano bravi ragazzi perché di bravo non c'era niente, però era comunque un soddisfare delle aspettative esterne, delle regole di comportamento, che così si fa, così è buono, che non sono quelle regole del paese, ma sono quelle regole così impiantate in famiglia e che in qualche maniera dice: no, tu per valere devi fare queste cose. Avendo preso ste cinquine potenti in faccia, avendo veramente subito un bel cappottamento di quelli pesanti, poi mi sono messo alla ricerca, prima inconsciamente, con rabbia e con frustrazione, poi dopo piano piano sempre più con maggiore consapevolezza. Tutto questo mi ha fatto approdare veramente sulle spiagge della chiesa, e lì sono stato raccattato tipo un naufrago, veramente, da persone che mi hanno voluto bene, tra cui anche Padre Giovanni, Frati di Assisi, Don Fabio Rosini e tanti altri. Lì, in questo essere raccattato, ho scoperto qual era il centro della mia vita, non la mia vocazione, non quello che dovevo fare, ma come lo volevo fare. Io volevo essere, come direbbe Giovanni, che tu non puoi, Signore. Volevo essere vicino, vicino al Signore. Volevo camminare con Lui, perché lì avevo intuito, non sperimentato, ma intuito che lì c'era una bellezza e una profondità di vita che mai avevo visto in tutta la mia vita e che somigliava moltissimo a ciò che volevo per la mia vita. Qui non si parla di matrimonio, qui non si parla di consacrazione, qui non si parla di qualcosa da fare, ma proprio poter stare vicino. Cioè, come faccio a stare vicino a te? Che strada fai te? Dove abiti veramente, maestro, dove abiti, no? E lì nel cuore, cioè, vieni e vedi. Ed è lì che ho incontrato Alessandra. E che cosa ho incontrato? Ho incontrato una persona che a suo modo, diversamente da me, però cercava la stessa cosa. Ed è lì che è nata, diciamo così, la scintilla, che non è stata una scintilla di passione, così, ma è stata una scintilla veramente di riconoscersi profondamente in questo luogo. Dice, io
come compagni di viaggio.
Io ho trovato questo luogo voglio che diventi casa. E incontro Alessandro, incontro un'altra persona che alla stessa maniera mia dice, io ho trovato questo luogo, voglio che diventi casa. Conoscendosi, prima in amicizia, poi così, poi con eccetera, a un certo punto abbiamo detto, ma vogliamo che questa casa diventi la nostra casa, visto che tutti e due vogliamo vivere questa cosa qua. Ed è lì che i nuclei morti ci sono stati utili, che finalmente parliamo di nuclei morti, il centro di questo episodio, ed è lì che i nuclei morti ci sono stati utili, perché sono stati poi gli strumenti che ci hanno permesso di smussare, capire, decodificare alcune dinamiche che avrebbero assolutamente disintegrato la nostra relazione dall'interno. E voglio dire, ci siamo quasi morti di questa cosa qui, anche durante il matrimonio.
A voglia.
Quindi, cioè, parlate di nuclei di morte, è veramente un elemento delicato, importante, fondamentale all'interno di un percorso di risolversi effettivamente da sposati, da consacrati, da fidanzati, da single, da tutti, in tutti gli stati. Tuttavia, ecco, quello che c'è davanti a tutto, cioè questa qua se vuoi è una tecnica, nuclei di morte, però ciò che c'è davanti a tutto è quello di andare a cercare e a riconoscersi, non riconoscere neanche, ma riconoscersi tu chi sei in una verità più grande di amore e di donazione di sé. Poi la prossima volta parliamo dei nuclei di morte, che cosa sono, come ci si lavora, e continuiamo questo discorso qui. Io penso che
adesso vi salutiamo, ragazzi. Ragazzi, non vi fate infinocchiare.
Fate l'amore, non fate la guerra.
Dalle aspettative, vi togliete magari da quelle, ti togli da quelle di tuo padre e ti metti addosso che se non ti sposi, non ti consacri, sei un fallito. Non vi fate infinocchiare da queste cose che pesano, sono dei giochi pesanti.
Non vi fate infinocchiare, questo è il titolo del podcast.
Non vi fate infinocchiare. Pensate alla relazione col Signore. Date la vita oggi come è, non date voi stessi da mangiare, non aspettate di essere pronti, andate, però fatevi custodire e amare dalla Chiesa. Vedete voi cos'è per voi Chiesa, fatevi volere bene, circondatevi di questo e lanciatevi a dare la vita. Adesso puoi essere felice, no quando ti sposerai, quando capirai la tua vocazione, quando ci avrai figli, quando poi dopo, quando il marito sarà quello buono.
Quando il marito muore.
Muore perché ti sei scelto quello sbagliato, che cioè, quello ideale lo trovavi a 69 anni. Quindi...
No, quando sei sposato dici sarò felice quando il marito muore.
Sì, infatti la mia amica terapeuta dice, quando muore il marito la donna diventa vedova, rinasce.
Buona settimana, buon cammino ragazzi, abbiate fiducia non tanto nelle vostre forze e aspettative, perché quelle purtroppo sono, se sono simili alle mie, stiamo messi proprio male tutti quanti, ma abbiate fiducia veramente nel Signore, perché lì ci sta la bellezza, quella vera fino in fondo.
Ciao ragazzi! Ciao.